Giuseppe, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
E benvenuto a MAPS. Allora, grazie. Giuseppe, intanto hai un bel background di traduttore di libri musicali. Quando è che hai iniziato a lavorare a questo Musica di Plastica?
Dunque, Musica di Plastica, diciamo quest'estate, l'estate del 2008, più o meno intorno, sì, metà agosto, credo.
Conoscevi il libro? Sapevi già?
Lo conoscevo per sentito dire, nel senso che sapevo dell'esistenza ma non lo avevo letto, insomma, poi mi è arrivato, diciamo, abbastanza all'improvviso, diciamo, come lavoro, e quindi, diciamo, l'ho scoperto quindi lavorandoci su, fondamentalmente, diciamo.
Ecco, è un libro secondo me molto interessante ma anche piuttosto complesso. Intanto vediamo se è possibile insieme di riassumere di che cosa parla, perché quando uno dice la ricerca dell'autenticità nella musica pop può voler dire tutto e niente. Invece gli esempi che vengono fatti, che sono degli esempi abbastanza precisi, danno un quadro che va dalla musica pre-blues fino praticamente ai giorni nostri, possiamo dire dalle minstrel songs fino a Moby, che danno una bel panorama, insomma, di 200 anni di musica, quindi non roba da poco. Musica per lo più, direi, anglosassone, no? Americana, canadese e inglese. Di cosa si parla quando si parla di autenticità nella musica pop?
Ma questo è un po', poi, come dire, la domanda che percorre tutto il libro, insomma, nei suoi 10 capitoli, che, come tu hai detto, affrontano veramente quasi più di un secolo e mezzo di musica pop e popolare, insomma, che poi tra l'altro c'è questa, la difficoltà è anche quella di inquadrare un pochino i termini, no? Perché si parla di pop, di popular, poi di folk, e in cui sono diverse sfumature, appunto, e diventa abbastanza complesso capire effettivamente l'oggetto che sfugge sempre. Però, diciamo, il discorso può essere riassunto in una frase che è contenuta nell'introduzione degli autori, no? Quando dicono che l'autenticità è un assoluto che non viene mai realizzato, in qualche modo non si può realizzare, se non a volte con degli esiti anche tragici, come nel caso di Kurt Cobain, che non a caso apre il primo capitolo del libro. E attraverso loro, diciamo, i due autori, Barker e Taylor, affrontano 10 snodi fondamentali della storia della musica, prendendo diversi generi, per cui si va dalla disco music, al blues, come hai detto, al folk, alla nascita del country, fino ad arrivare al punk, altro, come dire, crogiolo di paradossi sull'autenticità, fino a Moby o addirittura a Buena Vista Social Club. Quindi ce n'è per tutti i gusti, e soprattutto dal punto di vista del traduttore è stata un'impresa anche abbastanza faticosa nel recuperare tutti i riferimenti, le citazioni musicali ed extra musicali, ecco, sostanzialmente.
Infatti, allora, il concetto di autenticità si declina in tantissimi modi diversi. Fondamentalmente ci si chiede, diciamo, più volte, ma questa band, questo autore è veramente autentico? E l'autenticità sta nel, le radici che si professa di riprendere sono effettivamente delle radici vere oppure no? Oppure quello che sta cantando è effettivamente se stesso oppure no? Quello che ha promesso di essere lo sta mantenendo oppure no? Sembrano delle domande collaterali, ma in realtà poi molto spesso fanno addirittura il successo di un artista.
No, esattamente. Infatti, come dire, la ricerca dei due autori parte proprio da questi parametri, no, di autenticità che loro identificano in autenticità personale, autenticità culturale e autenticità musicale. Cioè, nel senso, se veramente un artista suona quello che suona, quindi non sta avvalendo degli strumenti tecnici o di, come dire, loro fanno l'esempio di Milli Vanilli, addirittura non suonavano nemmeno, no? Questo è un classico, oppure se effettivamente si rifà una cultura tradizionale, autentica. E il bello del libro, secondo me, sta proprio nel fatto che comunque si gioca sempre sul filo del paradosso, in cui si dimostra che quello che apparentemente sembra essere autentico, poi in realtà si scopre che non lo è del tutto, o viceversa, quello che sembra a volte completamente falso nasconde anche dei germi di autenticità, no? Per esempio penso all'esempio di Donna Summer, che in qualche modo è la regina della disco music, quindi come dire, l'epitome della musica di plastica, che in realtà nascondeva, poi leggiamo nel libro, come dire, una volontà invece di essere se stessa, di recuperare una sincerità in altri dischi che poi verranno completamente ignorati. E questo può succedere in senso inverso, per esempio nel caso di Cobain, che sceglie come testamento finale Where Did You Sleep Last Night, perché Libelli veniva considerato in qualche modo il simbolo dell'autenticità, del primitivismo, della musica nera, dell'autenticità, quando in realtà poi non era effettivamente così, perché un artista come Libelli scopriamo che era confezionato e limato secondo le esigenze del suo manager di allora, John Lomax,
certo,
no? Malcolm McLaren rispetto al punk, poi, se vogliamo. Per cui è molto divertente secondo me questo libro, perché sfada molti miti, diciamo, sull'autenticità, senza poi prendere una posizione, diciamo, netta, quindi lo fa con uno spirito molto laico, se vogliamo.
Esatto, io credo anche che prendere una posizione molto netta sia veramente difficile in un campo come la cultura popolare, diciamo, del XX secolo, anche se abbiamo detto che cioè il libro si rifà anche ad alcune cose precedenti. Volevo farti qualche domanda sulla tua opera di traduzione di questo libro. Io leggendolo mi sono reso conto che deve essere stato parecchio difficile, anche perché, diciamolo, è un libro molto intenso, molto denso, quindi non è esattamente un libretto da leggere così in maniera così distratta, ma è un libro scritto con un ottimo stile. Ecco, prima di tutto volevo sapere, per quanto riguarda tutti i testi e paratesti, cioè testi di canzoni, eccetera, eccetera, finché si tratta delle canzoni di Nirvana o di Moby, effettivamente si trovano notizie su internet con una certa facilità, immagino, ma quando si tratta delle minstrel song, quanto ti sei dovuto preparare su queste cose?
Beh, guarda, io ho passato 4 giorni alla Biblioteca Nazionale di Roma spulciando tutti i testi citati di cui esistevano le edizioni italiane citati nel libro, quindi i testi di Alan Lomax sul blues, la storia della musica nera, quindi insomma, c'è stato un lavoro abbastanza, come dire, impegnativo solo per il riferimento, diciamo, per il reperimento delle citazioni, nonché poi una mia documentazione personale, perché chiaramente anche volendo non sono onnisciente, quindi su alcuni generi musicali e su alcune storie non ero ferratissimo, quindi c'è sempre un lavoro di preparazione poi che viene fatto, e non è stato semplice, appunto. Spero di esserci riuscito nella maniera più ottimale.
Quando è che hai deciso di tradurre determinate cose, di mettere in nota determinate cose e invece di lasciare così come erano delle altre? Perché poi lì bisogna anche un pochino capire qual è il pubblico di riferimento.
Questo, guarda, tra l'altro mi piacerebbe vedere, perché in realtà non ho ancora una copia fisica del libro, paradosso dei paradossi nella cosa, perché ancora non mi sono arrivate dalla casa editrice. Ad ogni modo, io ho scelto in alcuni casi, non so a cosa fai riferimento, però per esempio c'è questa poesia di Vachel Lindsay che viene citata nel testo, io l'ho lasciata in lingua originale e ho inserito in nota la traduzione, perché mi sembrava giusto, insomma, lasciare la musicalità stessa del testo, che ha una valenza particolare, insomma, quasi un rap ante litteram, volendo. In altri casi sono andato un po', diciamo, se la citazione era esplicita rispetto al testo della canzone, magari ho lasciato l'originale inglese poi con una traduzione in nota o tra parentesi. E in altri casi in cui invece non era semplicemente funzionale al testo, ho preferito tradurre, insomma, poi questo dipende da caso a caso, ecco.
Certo, ma hai ascoltato i brani mentre perché
sì.
È la cosa che ti viene da fare immediatamente. Allora, diciamo subito che ci sono 10 capitoli. Questi 10 capitoli di questo Musica di Plastica da ISBN, fondamentalmente ogni capitolo ha a che fare con un riferimento musicale molto preciso. Quindi stiamo parlando di canzoni come Heartbreak Hotel, Where Did You Sleep Last Night, oppure Tonight's the Night, che vabbè è una canzone ma anche un disco di Neil Young, eccetera eccetera eccetera. Ti viene un po' la voglia, no, di fermare tutto e di ricominciare a leggere il capitolo ascoltando tutti i brani di cui si parla? È un'impresa epica, nel senso che diventa molto difficile, però volevo sapere se tu hai agito in questo modo.
No, assolutamente, tra l'altro ho anche scritto nella mia nota del traduttore alla fine del libro, insomma, ho costruito addirittura delle playlist di ascolto, lo confesso, insomma, perché il libro si presta assolutamente a questo. E
hai fatto i CD per i tuoi amici?
Sì, ma chiaramente, magari un giorno le pubblicherò, insomma, però è un'esperienza che va fatta, perché tra l'altro secondo me veramente questo libro va ascoltato oltre che letto, perché è divertentissimo, insomma, a volte si creano anche degli accostamenti paradossali, insomma, non so, i Kraftwerk e Fly Robin Fly, per esempio, cose del genere. E poi comunque, insomma, una operazione di veramente di enciclopedica quasi della musica, di ascolto e di riascolto di un po' tutta la musica degli ultimi 100 anni, insomma, volendo. Insomma,
esatto, c'è anche da dire che comunque la cosa interessante, non so se sei d'accordo, è che la musica viene vista molto in maniera molto più sbilanciata di quanto sia di solito dal lato dell'ascoltatore.
Sì, sì, chiaramente c'è questo aspetto poi, come dire, non che esula un po' dalla critica musicale in senso stretto e passa proprio dalla parte del fruitore, quindi c'è questo appello quasi al gioco, no? Alla fine gli autori lo dicono, no, ascoltiamo la musica prendendola anche, come dire, come se fosse un gioco, cercando di capire che cosa è autentico, fino a che punto, che cosa non lo è. Quindi, no, tra l'altro è molto, ci si può immedesimare molto, ecco, anche perché credo che gli autori partano proprio da questo punto di vista, in primis da ascoltatori, ecco, non da critici o da storici della musica.